Bentornati cari amici ascoltatori, mi auguro che abbiate passato un buon weekend, che siate ben rinfrancati, rinvigoriti e così possiamo andare questa sera speditamente avanti nel nostro programma. Se ben vi ricordate, venerdì sera, quindi quando ci siamo lasciati, abbiamo visto insieme alcune parabole che Gesù dette al popolo che l'ascoltava. E questa sera riprenderemo proprio quel capitolo, l'11 di Luca, vedendo insieme come Gesù continua i suoi discorsi, parole che dà alla folla. Ma andiamo subito a leggere quindi il testo. Inizieremo dal versetto 29 del capitolo 11 del Vangelo di Luca. E se quindi tu hai una Bibbia in casa o nella tua libreria, perché non aprirla e quindi seguire insieme a me? Mentre la gente si affollava intorno a lui, egli cominciò a dire: «Questa generazione è una generazione malvagia. Chiede un segno, ma nessun segno le sarà dato, tranne il segno di Giona. Infatti, come Giona fu un segno per i Niniviti, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Nel giorno del giudizio la regina del mezzogiorno si alzerà con gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per udire la sapienza di Salomone». Ed ecco, qui c'è più di Salomone. Nel giorno del giudizio, i Niniviti si alzeranno con questa generazione e la condanneranno, perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona. Ed ecco, qui c'è più di Giona. Abbiamo letto fino al versetto 32. Ma il segno citato nel versetto 29, il segno di Giona, si riferisce alla risurrezione di Gesù. Egli riporta l'uditorio a due fatti dell'Antico Testamento. Il primo è il racconto del profeta Giona. Giona era apparentemente risuscitato dalla morte quando Dio lo portò fuori dall'oscurità e dalla morte alla luce e alla vita. L'esperienza di Giona era emblematica per la futura morte e resurrezione di Gesù Cristo. La gente di Ninive ricevette Giona e il suo messaggio dopo la miracolosa liberazione del profeta dal ventre del pesce. I Niniviti si pentirono. Israele, come nazione, si mise in una posizione molto peggiore perché non ricevette il suo Messia e Israele non si pentì. Andiamo avanti nella lettura. Inizieremo dal versetto 33 per arrivare sino al 36. Nessuno, quando ha acceso una lampada, la mette in un luogo nascosto, sotto un vaso. Anzi, la mette sul candeliere, perché coloro che entrano vedano la luce. La lampada del tuo corpo è l'occhio. Se l'occhio tuo è limpido, anche tutto il tuo corpo è illuminato. Ma se è malvagio, anche il tuo corpo è nelle tenebre. Sta quindi attento che la luce che è in te non sia tenebre. Se dunque tutto il tuo corpo è illuminato, senza avere alcuna parte tenebrosa, sarà tutto illuminato come quando la lampada ti illumina con il suo splendore. Gesù dà una semplice spiegazione sullo scopo della lampada. È un attrezzo che porta luce. Il suo scopo è quello di trasmettere luce. La resurrezione di Cristo è la luce. La resurrezione di Cristo è il raggio di luce in questo mondo buio. Tu ed io siamo in un mondo che è legato alla nascita e alla morte. Siamo incastrati un po' fra questi due eventi e la resurrezione di Cristo è il fatto, è l'evento che porta speranza. Ma cosa faranno le persone con questa luce? Per vedere, per scorgere un oggetto, due cose sono sicuramente essenziali. Luce per rendere visibile l'oggetto ed occhi per vederlo. Una luce non ha nessun senso per un cieco. Un uomo che sa vedere ma non ha luce attorno ed un uomo cieco con una luce sono nella stessa situazione spiacevole. Una luce e un occhio sono essenziali per la vista. Così allo stesso modo la gente di allora, avendo davanti Cristo, non lo vedeva, stavano inciampando su di lui, sulla sua figura. Ma questo non vuol dire che egli non fosse la luce del mondo, significa semplicemente che quegli uomini erano ciechi. Gesù denuncia i farisei, infatti possiamo scoprirlo leggendo dal versetto 37 in poi. Mentre egli parlava, un fariseo lo invitò a pranzo da lui. Egli entrò e si mise a tavola. Il fariseo, veduto questo, si meravigliò che non si fosse lavato prima del pranzo. Il Signore gli disse: «Voi farisei pulite l'esterno della coppa e del piatto, ma il vostro interno è pieno di rapina e di malvagità. Stolti! Colui che ha fatto l'esterno non ha fatto anche l'interno?» Qui Gesù aveva tralasciato la purificazione cerimoniale, un rito religioso ebraico dei tempi dell'Antico Testamento, istituito allora da Dio stesso. Con ciò Gesù dice che la religione non è una cosa di pratiche esteriori, è un fatto di cuore. Questo è un principio molto importante. Egli pronuncia tre guai che sottolineano questo principio biblico. Infatti, continuando la lettura dal versetto 41 al 45, leggiamo così: «Date piuttosto in elemosina quello che è dentro il piatto, e ogni cosa sarà pura per voi. Ma guai a voi, farisei, perché pagate la decima della menta, della ruta e di ogni erba, e trascurate la giustizia e l'amore di Dio. Queste sono le cose che bisognava fare, senza tralasciare le altre. Guai a voi, farisei, perché amate i primi posti nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze. Guai a voi, perché siete come quei sepolcri che non si vedono, e chi vi cammina sopra non ne sa niente». Allora uno dei dottori della legge, rispondendogli, disse: «Maestro, parlando così offendi anche noi». Loro, i farisei, avevano dei valori sbagliati. Gesù non dice che era sbagliato dare la decima, ossia la decima parte dei loro beni, ma il loro sbaglio era in ciò che non avevano fatto. E, amica, amico che ci stai ascoltando, il dare non ti fa diventare un cristiano. Nei versetti 43 e 44, quelli che abbiamo appena letto, vediamo che i farisei si comportavano male. Vedi, possiamo essere considerati delle guide spirituali e allo stesso tempo comportarci in un modo non conforme alla volontà di Dio. Cosa avevano fatto i farisei? Loro badavano molto alle apparenze. Il peccato degli scribi era la non sincerità, perché aggiungevano delle cose alla legge mosaica, rendendola così dura e difficile da adempiere, ma il guaio è che loro stessi non cercavano neanche di seguirla. Leggiamo adesso Luca, dal capitolo 11, dai versetti 46 al 52. Ed egli disse: «Guai anche a voi, dottori della legge, perché caricate la gente di pesi difficili da portare, e voi non toccate quei pesi neppure con un dito. Guai a voi, perché costruite sepolcri dei profeti e vostri padri li uccisero. Voi dunque testimoniate delle opere dei vostri padri e le approvate, perché essi li uccisero e voi costruite loro dei sepolcri. Per questo la sapienza di Dio ha detto: io manderò loro dei profeti e degli apostoli, ne uccideranno alcuni e ne perseguiteranno altri, affinché del sangue di tutti i profeti sparso fin dall'inizio del mondo sia chiesto conto a questa generazione. Dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria, che fu ucciso tra l'altare e il tempio. Sì, vi dico, ne sarà chiesto conto a questa generazione. Guai a voi, dottori della legge, perché avete portato via la chiave della scienza. Voi non siete entrati, e a quelli che volevano entrare l'avete impedito». Abbiamo letto sino al versetto 52. Queste guide religiose occupavano la stessa posizione che alcuni leader spirituali stanno occupando anche oggi. E la gente guardava verso di loro per avere una interpretazione delle verità bibliche. Ma cosa succedeva? Loro davano delle risposte mettendo l'enfasi su cose materiali anziché su quelle spirituali, anziché dare dei valori spirituali da cui invece avrebbero dovuto attingere le loro risposte. Ma loro stessi non vivevano in accordo con la Scrittura. Purtroppo, a mio avviso, l'ostacolo più grande nel seguire Cristo oggi è rappresentato proprio da alcuni credenti che si professano tali, che non vivono, a volte per niente, in coerenza con ciò che professano invece di essere. Penso che ognuno di noi che si definisce un cristiano, un credente, debba esaminare alla luce di questa scrittura la propria vita. È troppo facile puntare il dito sugli altri. Questo passo conclude con i versetti 53 e 54. E quando fu uscito di là, gli scribi e farisei cominciarono a contrastarlo duramente e a farlo parlare su molte cose, tendendogli insidie per cogliere qualche parola che gli uscisse di bocca. Così abbiamo terminato l'esame del capitolo 11 del Vangelo di Luca con questi ultimi due versetti. Questo capitolo 11, che è iniziato, se vi ricorderete, con l'insegnamento sulla preghiera, abbiamo poi visto la guarigione di un indemoniato e alla fine questi discorsi tra scribi e farisei con Gesù, discorsi sulla differenza fra una religione vuota e una fede vera e genuina che porta realmente a Dio. Ora possiamo andare avanti, quindi iniziando con l'analisi del capitolo 12. E avvicinandoci al 12° capitolo, continuiamo a vedere grandi cose che Gesù ebbe a fare e a dire nel suo ministero sulla terra. Qui, in queste pagine che vedremo, egli mette in guardia la gente proprio riguardo a questa setta, i farisei, racconta le parabole del ricco stolto e quella della sua seconda venuta. Poi vedremo la prova dei servi alla luce della sua seconda venuta. E egli dichiara sempre in questo capitolo 12 come Dio suddivide gli uomini in due categorie al giudizio finale. Solo Luca ci dà la parabola del ricco stolto che volle costruire dei granai più grandi durante la sua vita, ma non fece nessuna provvista per la sua anima, per la vita futura. Così il 12° capitolo continua a riportare il grande ministero del nostro Signore Gesù e Luca aggiunge alcune cose nuove che io andrò ad enfatizzare. Ma iniziamo col versetto 1 dove Gesù mette in guardia i discepoli riguardo all'ipocrisia dei farisei. Ma leggiamolo. Nel frattempo la gente si era riunita a migliaia, così da calpestarsi gli uni gli altri. Allora Gesù cominciò a dire prima di tutto ai suoi discepoli: guardatevi dal lievito dei farisei, che è ipocrisia. Questo è il periodo in cui il ministero di Cristo è al culmine. Grandi folle di gente lo seguono. Era questo il periodo in cui egli fece tanti miracoli. C'erano letteralmente migliaia di ciechi, i cui occhi furono aperti, migliaia di paralitici che furono fatti camminare, e migliaia di muti che furono resi capaci di parlare. Cristo guarì delle moltitudini. Infatti questa folla era così grande che non si poteva contare. La gente si spingeva l'uno verso l'altro e alcuni furono addirittura schiacciati. Era diventato un posto pericoloso. Cristo mette in guardia in primo luogo i discepoli e poi la folla sul lievito dei farisei. Il lievito qui viene usato come un principio del male ed il lievito dei farisei era più che altro l'ipocrisia. Ma non c'è niente di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Perciò tutto quello che avete detto nelle tenebre sarà udito nella luce, e quello che avete detto all'orecchio nelle stanze interne sarà proclamato sui tetti. Ma voi, che siete miei amici, io dico, non temete quelli che uccidono il corpo, ma, oltre a questo, non possono fare di più. Io vi mostrerò chi dovete temere. Temete colui che, dopo aver ucciso, ha il potere di gettare nella Geenna. Sì, vi dico, temete lui. Abbiamo letto sino al versetto 5 di questo nuovo capitolo, il 12, quello che stiamo esaminando adesso. Era su questo principio che entrambi, Cromwell e credo anche Martin Lutero, basavano l'affermazione «temi Dio e non avrai nessun altro da temere». Quando a Cromwell fu chiesto il fondamento del suo coraggio e della sua intrepidezza, lui rispose che aveva imparato che, se temeva Dio, non avrebbe temuto nessun uomo. Ed è proprio questo che il Signore sta dicendo in questo passo che abbiamo letto. Oggi come oggi non si teme più Dio, anzi lo si sta beffando, perché per tanti Dio non è più una realtà. E volevo farti una domanda, lo è per te o lo stai anche tu prendendo in giro? Una domanda alla quale devi dare tu stesso una risposta, caro amico, cara amica. E se è così, prima o poi dovremo pagarne le conseguenze. Ma andiamo avanti con la lettura dal versetto 6. Cinque passeri non si vendono per due soldi? Eppure non uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Anzi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi valete più di molti passeri. Ora io vi dico, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il Figlio dell'uomo riconoscerà lui davanti agli angeli di Dio, ma chi mi rinnegherà davanti agli uomini sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio. E chiunque parlerà contro il Figlio dell'uomo sarà perdonato, ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato. Così abbiamo letto sino al versetto 10. Questo sgridare, rimproverare le guide religiose in pubblico doveva attirare sul Signore la loro collera e i suoi discepoli, discepoli di Gesù, potevano aspettarsi lo stesso trattamento. Il Signore Gesù dà queste parole di conforto e di grande assicurazione della cura di Dio per loro. Siccome egli vede la caduta di un passero, egli è a piena conoscenza dei bisogni di coloro che insegnano e predicano la sua parola. Riguardo al versetto 10, c'è da dire che nessuno sa di preciso che cosa voglia dire bestemmiare contro lo Spirito Santo, perciò si può soltanto intuire quanto segue. Se una persona bestemmia con la sua bocca, non è questa la cosa che lo condanna, è l'attitudine del suo cuore. Bestemmia contro lo Spirito Santo è resistere alla sua opera di convinzione nel cuore, nella vita. È una condizione permanente finché non si smetterà di resistere. Ma ora vediamo i versetti 11 e 12. Quando poi vi condurranno davanti alle sinagoghe, ai magistrati, alle autorità, non preoccupatevi del come e del che risponderete a vostra difesa o di quello che direte, perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento stesso quello che dovrete dire. Queste parole non rappresentano una scusa per un predicatore pigro che evita di prepararsi. Piuttosto, queste parole rappresentano l'assicurazione alla sua propria gente che lo Spirito Santo, che egli avrebbe mandato, avrebbe dato loro coraggio e sapienza mentre loro fedelmente testimoniavano per lui in luoghi e circostanze ostili e difficili. Troviamo molti esempi di questo proprio nel libro degli Atti. E penso che a questo punto possiamo fare una bella applicazione alla nostra vita, una seria riflessione. Abbiamo visto fin qua come il Signore vuole incoraggiare, vuole dare certezze ai Suoi, li ha chiamati prima miei amici, quindi non li lascia mai sprovveduti. E così, alla fine abbiamo visto come Lui dice che sarà lo Spirito Santo ad insegnare loro quello che dovranno dire, quello che dovranno fare. Ecco che allora quando noi ci affidiamo a Lui, quando ci affidiamo al Signore, Lui non ci lascerà mai soli. E questo sicuramente è un grandissimo incoraggiamento, una grande consolazione che abbiamo ricevuto leggendo questi versetti. Almeno penso possa essere così, mi auguro, anche per voi. Bene, possiamo fermarci qua questa sera e quindi vi invito a risentirci domani quando andremo avanti nella lettura di questo capitolo 12 di Luca.